ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, secondo capitolo, il contenuto della Bhagavad Gita, il verso numero 52. Yada te moha kalilam, yada te moha kalilam, buddhir vyatitarishyati, buddhir vyatitarishyati. Tada gamtasi nirvedam, tada gamtasi nirvedam, Shrutavyasya, Shrutasya, Cha, Shrutavyasya, Shrutatyasya, Shrutavyasya, Shrutasya, Cha, Yadate Mohakalilam, Yadate Mohakalilam, buddhir vyatitarishyati, buddhir vyatitarishyati, tada gantasi nirvedam, tada gantasi nirvedam, Shrotavyasya Shrutasya Cha, Shrotavyasya Shrutasya Cha, Yadate Mohakalilam, Buddhir Vyatitarishyati, Tada Gantasi Nirvedam, Shrotavyasya Shrutasya Cha,
Yadate Mohakalilam,
Yadate Mohakalilam, Buddhir Vyatitarishyati, Tadagantasi Nirvedam, Shrotavyasya Shrutasya Cha. Qualcun altro? No. Yada, quando? Te, tua, moha, illusoria, kalilam, foresta densa, buddhi, intelligenza, vyatita rishyati, supererà, tada, in quel momento, gantasi, tu arriverai, nirvedam, indifferenza, shrotavyasya, di tutto ciò che sarà ascoltato, Shrutasya, di tutto ciò che è stato ascoltato, Cha, anche. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Quando la tua intelligenza avrà attraversato la densa foresta dell'illusione, tutto ciò che hai ascoltato e tutto ciò che potrai ancora ascoltare ti sarà indifferente. Tra i grandi devoti del Signore ci sono numerosi esempi di persone che si distaccarono dalle pratiche rituali dei Veda semplicemente perché si impegnarono nel servizio di devozione al Signore. Anche se è un brahmana esperto, colui che conosce veramente Krishna e la relazione che lo lega a lui, si distacca naturalmente e completamente dalle pratiche rituali che portano a godere dei frutti dell'azione. Sri Madhavendra Puri, grande devoto e acharya della linea Vaishnava, diceva: Sandhya Vandana Badram Astu Bhavato Bho Snana Tubhyam Namo Bho Deva Pitaras Chatarpana Vido Naham Kshama Kshamyatam Yatra Kvapi Nishadhya Yadava Kurotta Masya Kamsad Visha Smaram Smaram Agam Harami Tad Alam Manyekim Anyaname. O preghiere della sera, o abluzioni mattutine, accettate il mio omaggio. O esseri celesti, o antenati, vi prego di scusarmi se non posso più presentarvi delle offerte. Ovunque vada, ricordo l'illustre discendente della dinastia Yadu, Krishna, il nemico di Kamsa, e posso così liberarmi dalle conseguenze di tutti i miei peccati. E credo che questo mi basti. I neofiti devono osservare scrupolosamente le regole e le pratiche prescritte dai Veda, che comprendono le preghiere da recitare 3 volte al giorno, le abluzioni mattutine e gli omaggi agli antenati. Ma la persona che è pienamente cosciente di Krishna ed è impegnata nel suo trascendentale servizio d'amore diventa indifferente a tutte queste regole perché ha già raggiunto la perfezione. Chi può impegnarsi direttamente al servizio del Signore Supremo Sri Krishna non ha più bisogno di compiere tutte le austerità e i sacrifici richiesti dalle scritture. D'altra parte, eseguire tutti questi riti, senza capire che lo scopo dei Veda è quello di raggiungere Krishna, è solo una perdita di tempo. Le persone coscienti di Krishna trascendono il Shabda Brahman, cioè superano le frontiere dei Veda e delle Upanishad. Leggiamo insieme. Quando la tua intelligenza avrà attraversato la densa foresta dell'illusione, tutto ciò che hai ascoltato e tutto ciò che potrai ancora ascoltare ti sarà indifferente. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Guravani Facharine Nirvishesa Sunyavadi Paschati Adesha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nittananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gura Bhattarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada Ki Jai. Quando la tua intelligenza avrà attraversato la densa foresta dell'illusione, tutto ciò che hai ascoltato e tutto ciò che potrai ancora ascoltare ti sarà indifferente. Qualcuno, quando parliamo della coscienza di Krishna, qualcuno dice: ma voi non avete dubbi? Sempre, no? Contiamo le persone: ma voi non avete dubbi? Se non avete dubbi, se siete così sicuri della verità, significa che non va bene qualcosa. Questa è una di quelle affermazioni che non, perlomeno io non sono mai riuscito a capire. Cioè, che significa? Se uno non ha più dubbi, significa che ha problemi? Veramente i problemi li hanno coloro che hanno i dubbi. Fino a prova contraria, chi l'ha detto doveva andare più forte? Dicevo che fino a prova contraria le persone che hanno problemi sono le persone che hanno dubbi, che hanno i dubbi, non sanno mai quello che potrà accadere o se quello che accade va bene per loro o non va bene, cosa debbono fare, cosa non debbono fare, cosa è giusto, cosa non è giusto. Quindi sono sempre in ansietà. Invece una persona che non ha dubbi non ha più ansietà. Allora dicono, non avete più dubbi. Adesso voi avete la verità assoluta. Non è possibile che voi abbiate la verità assoluta. Dicono questo, non si rendono conto che stanno facendo un'affermazione assoluta. Come fanno loro a sapere se qualcuno ha e ha conoscenza della verità assoluta oppure no? Quindi quando dicono nessuno ha la verità assoluta, nessuno possiede la verità assoluta, stanno prendendo la posizione di Dio, di coloro che sanno tutto e conoscono tutto, quindi affermano siccome io non ho la verità assoluta, allora nessun altro può aver. Invece questo verso dice quando la tua intelligenza avrà attraversato la densa foresta dell'illusione, qui la foresta dell'illusione la descrive come densa, densa foresta dell'illusione, non un boschetto con qualche arbusto, qualche frasca, la densa foresta dell'illusione. Denso significa buio. Se uno entra in una foresta densa dove ci sono grandi, grandi alberi e sono fitti, 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 e ci sono tante liane, c'è un muro di vegetazione, è buio, non si vede niente, si sentono i rumori, si sentono i suoni, si prova timore, tanto timore, e non si vede niente, proprio perché non si sa cosa c'è, cosa non c'è, cosa può accadere, cosa può arrivare il momento successivo. E si è sempre in ascolto. Adesso arriva il pericolo, adesso. Questo è il mondo materiale. Il mondo materiale in cui noi viviamo è una densa foresta dell'illusione. Perché illusione? Perché tutto ciò che noi vediamo, tutto ciò che noi ascoltiamo, tutto ciò che noi tocchiamo è temporaneo. È temporaneo. Temporaneo non significa che non esiste, ma significa che non è reale. Che questa è la differenza fra ciò che è reale e ciò che invece non è reale. Ciò che è reale significa che esiste, esiste sempre. Significa che è sempre esistito e sempre esisterà ciò che è reale. Ciò che invece non è reale, ovvero è un'illusione, non esiste, si manifesta per un periodo di tempo e poi scompare. Ha un'esistenza temporanea. Questa è la differenza fra ciò che è reale e ciò che non è reale. Quando ci fanno la domanda, ma che cos'è che è reale e che cos'è che invece non è reale? Questa è la risposta. Reale significa ciò che esiste sempre. Significa sempre esistito e sempre esisterà. Non è soggetto all'influenza del tempo. Mentre invece illusione, qualcosa che non è reale veramente, illusione significa qualcosa che non esiste, esiste per un po' e poi non esiste più. Quindi tutto quello che noi ascoltiamo, tutto quello che noi vediamo e tutto quello che noi tocchiamo, tutto quello di cui facciamo esperienza in questo mondo materiale è irreale. È un'illusione, perché non esiste, esiste per un po' di tempo e poi cessa la sua esistenza, è temporaneo. E il problema è che invece noi, che viviamo all'interno di questa densa foresta dell'illusione, prendiamo per realtà tutta questa grande quantità di cose illusorie, prendiamo come verità e basiamo tutte le nostre azioni, tutti i nostri progetti, tutti i nostri piani, basiamo tutto su queste cose temporanee. Ci attacchiamo ad esse, diciamo questa è mia, ci attacchiamo ad esse e costruiamo la nostra vita intorno a queste cose temporanee. E come risultato, sintesi finale, come risultato c'è la sofferenza. La sofferenza causata, il lamento e la sofferenza, causata da ciò che vorremmo avere e che invece non riusciamo ad avere, e ciò che una volta avuto poi siamo in qualche modo comunque alla fine costretti a perdere. Quindi ciò soffriamo per ciò che non riusciamo ad avere e soffriamo per ciò che una volta avuto perdiamo. Questo sempre prendere, lasciare, ricevere e perdere, ricevere e perdere, ricevere e perdere, è sintomo di essere immersi in una atmosfera, in una condizione di illusione, di mancanza di realtà, di illusione, di temporaneità e quindi illusione. Come i soldi. I soldi, se fossero temporanei, se qualcuno ci pagasse per un lavoro con dei soldi, della carta stampata, dei soldi, che poi quando portiamo a casa e mettiamo nel cassetto, alla mattina dopo sono sbiaditi, sono diventati carta bianca, perché erano stampati con l'inchiostro, quello simpatico, l'inchiostro simpaticissimo, un inchiostro simpaticissimo che scompare dopo un po', fa degli scherzi, scompare, sono soldi falsi, nessuno accetterebbe un pagamento con dei soldi stampati con l'inchiostro simpatico, perché sono soldi falsi. E così tutto quello che noi vediamo all'interno di questa foresta dell'illusione del mondo materiale è falso. Non che non esista, ma esista temporaneamente, quindi illusione. La persona intelligente, che significa intelligente? Significa la persona che ascolta Krishna, che è presente nel cuore. Krishna dice: io sono l'intelligenza. Srila Prabhupada, in un commento dello Srimad Bhagavatam, dove viene descritta l'intelligenza, commenta che anche una persona atea che non ha nessun tipo di fede, non crede che esista Dio, una persona atea, se analizza in maniera approfondita cos'è l'intelligenza, realizza, comprende, capisce, si rende conto della presenza di Krishna, la persona suprema, all'interno del cuore, qui insieme a lui, perché l'intelligenza è Krishna che ci dà direzione. L'intelligenza è la forma direzionale di Krishna, la forma di Krishna che dà direzione. Intelligenza significa vedere il futuro, significa che in base a ciò che sto osservando posso capire ciò che succederà, quale sarà il futuro. Questa è l'intelligenza. Per esempio, se io voglio ottenere uno scopo, una meta, uno scopo, analizzo la situazione, i sensi portano alla mente tutte le informazioni, si stampano nella mente, l'intelligenza interviene, fa tutta una serie di correlazioni fra queste cose e poi traccia il piano, traccia la via per raggiungere l'obiettivo, la destinazione. Dalle cose più banali alle cose più complesse. Per esempio, se un ragazzo incontra una bella ragazza per la strada e pensa: oh, la vorrei conoscere, vorrei conoscerla più da vicino, come posso fare? Allora la osserva, vede dove lavora, vede a che ora esce, prende informazioni su dove abita, e così organizza tutto e fa in modo che un giorno compra dei fiori, e un giorno, quando la ragazza esce dal luogo di lavoro, inciampa, gira l'angolo involontariamente, oh, sbatte contro, oh, scusa, beh, adesso questi fiori sono per te, si inventa qualche storia. Quindi ha pianificato tutto, ha visto il futuro, guardando, osservando la situazione e vedendo prefiggendosi un obiettivo futuro, ha agito usando l'intelligenza per ottenere l'obiettivo. E cosa ha fatto? Non ha fatto altro che rivolgersi all'intelligenza chiedendo cosa devo fare. Quindi l'intelligenza è una fonte di informazione superiore, una fonte di informazione superiore che risiede qui, dentro questo corpo insieme a noi, alla quale noi ci rivolgiamo per sapere cosa dobbiamo fare per ottenere ciò che vogliamo ottenere. L'intelligenza è il paramatma, l'anima suprema che è presente nel cuore insieme a noi. Se noi fossimo l'intelligenza non avremmo neanche bisogno di ragionare, cioè ragionare significa di ascoltare l'intelligenza che parla, saremmo noi, no? Invece no, noi dobbiamo, quando facciamo piani dobbiamo ascoltare l'intelligenza, chiedere all'intelligenza cosa devo fare, l'intelligenza dice fai così, fai così, fai così, fai così, fai così. Questa fonte di informazione superiore è Krishna, che è presente nel nostro cuore nella forma di anima suprema, Paramatma, insieme a noi. Quindi anche un ateo, uno che non crede che possa esistere Dio, se analizza l'intelligenza può capire, può realizzare la presenza di Krishna all'interno del corpo insieme a lui. E ognuno di noi si rivolge a Krishna che è presente nel suo cuore, al tra virgolette il suo Krishna, tra virgolette, il Krishna che si dedica direttamente a lui. E quando, ascoltando l'intelligenza, avrà attraversato tutta questa densa foresta di illusione del mondo materiale, tutto ciò che ha ascoltato qui dentro e tutto ciò che potrà ancora ascoltare qui dentro lo lascerà indifferente. Non sarà più soggetto al desiderio materiale di ottenere qualcosa di questo mondo, qualcosa di temporaneo in questo mondo temporaneo, in questa atmosfera materiale temporanea e di temporaneità, e quindi non si lamenta più. C'è un altro verso, Brahma Bhuta Prasannatma na sociati na kankshati sama sarveshu bhuteshu ma bhaktim navyati param, non si lamenta più per ciò che non riesce a ottenere, né gioisce per qualche cosa che è temporaneo, né si lamenta per ciò che non riesce a ottenere o per ciò che perde. Vede tutti allo stesso modo, vede tutte le anime spirituali allo stesso modo e si impegna nel servizio di devozione a Krishna, perché quella è la meta ultima, al di là della foresta dell'illusione del mondo materiale. Anche coloro che sono interessati alle pratiche per l'avanzamento spirituale perdono l'interesse per le pratiche quando attraverso l'intelligenza avranno attraversato tutta la densa foresta dell'illusione e anche la densa foresta del linguaggio fiorito delle scritture che propongono tanti riti, tanti rituali. Le scritture vediche, la parola Veda significa conoscenza, la radice della parola Veda significa conoscenza. E le scritture vediche, originariamente c'era una scrittura, il Rig Veda, che poi per facilitare la diffusione fu divisa in quattro grandi Veda, il Rig, Sama, Atharva e Yajur Veda, che sono suddivisi, che trattano ognuno un grande settore di un specifici argomenti. E c'è il Veda che tratta i riti religiosi, dove attraverso lo studio, la pratica delle scritture vediche, la società poteva progredire verso la liberazione. Inizia con le pratiche religiose, dove le persone sono buone, sono pie, seguono le direttive date dal Signore Supremo per vivere bene in questo mondo come esseri umani e non come animali. Quindi sono religiosi, e in varie forme di religiosità adorano anche gli esseri celesti che controllano i vari dipartimenti del mondo della natura materiale. La natura materiale è come un'enorme, gigantesca industria, è una grande industria. Ci sono tanti dipartimenti e ognuno di questi dipartimenti ha un suo direttore che li dirige e tutti fanno capo alla fine a Krishna, il Signore Supremo, che è il chairman, il capo assoluto, che però si avvale della opera di tanti direttori subalterni che gestiscono le varie aree dell'energia materiale, i vari dipartimenti dell'energia materiale. Quindi nelle scritture vediche, nei Veda che trattano la religiosità, ci sono anche queste pratiche, le pratiche dove si fanno riti, si offrono riti e sacrifici ai vari reggenti dei vari dipartimenti. Perché? Perché attraverso le attività pie si ha in cambio, la natura materiale è benigna e dà in cambio tanti benefici. Quindi attraverso le attività religiose si ottiene lo sviluppo economico. Tutti stanno bene, tutti vivono una vita agiata, piena di facilitazioni, con tante comodità, c'è tanta ricchezza. Quando si è religiosi e si è pii, le persone pie ottengono in cambio tante facilitazioni materiali, tante ricchezze, un paradiso. L'idea che sia oggi del paradiso, dove si sta tanto bene. Quindi, avendo tanta ricchezza, sviluppo economico, attività religiose portano sviluppo economico, avendo tanta ricchezza, naturalmente viene il desiderio di gioire di queste facilitazioni. Quindi, kama, gratificazione dei sensi. Prima la società è pia, quindi ottiene sviluppo economico, ricchezza, e poi vuole gioire di questa ricchezza, e quindi gratificazione dei sensi. Tutto questo è descritto nei Veda e ci sono tutte le pratiche per ogni singolo ambito di cui stiamo parlando. Poi le persone che si dedicano alla gratificazione dei sensi a un certo punto si rendono conto che non sono felici, che la gratificazione dei sensi materiali non porta alla felicità. Questo lo sappiamo perché. Perché è innaturale gratificarsi i sensi attraverso la soddisfazione dei desideri materiali. È innaturale. Che noi non siamo il corpo materiale che abitiamo, ma noi siamo l'anima spirituale che vive nel corpo. L'anima spirituale, come natura, è un eterno servitore di Krishna. Servitore significa che è così innamorato di Krishna che vuole sempre servirlo per fargli piacere. Questa è la natura dell'anima spirituale. Nel mondo materiale invece cerca di prendere piacere per se stesso. E questo è innaturale. Allora che succede? Dopo la religiosità, dopo lo sviluppo economico e dopo la gratificazione dei sensi viene la frustrazione e quindi la società cerca la liberazione. La liberazione attraverso il distacco da tutte queste cose materiali e la pratica dello yoga, dove ritirano i sensi, grazie, ritirano i sensi dagli oggetti dei sensi, come la tartaruga che ritira gli arti dentro il guscio, e cercano di non impegnarsi in attività materiale, quindi smettere di agire. La liberazione si chiama moksha. Però lo scopo delle scritture vediche non è questo. Lo scopo delle scritture vediche è un altro, e Krishna stesso lo sintetizza benissimo, perfettamente, in un verso dove dice: Sarvasya chaham ridi sannivisto mattas mritir gyanam apohanam cha vedais cha sarvair aham eva vedyo vedanta krit vedavit eva chaham. Sarvasya chaham ridi sannivisto. Sarvasya significa tutti, Saham significa io, Ridi significa cuore, Sannivisto, io sono situato nel cuore di tutte le entità viventi, dice Krishna. Sarvasya Chaham Ridi Sannivista. Io sono situato nel cuore di ogni essere vivente, di ogni entità vivente. Matta Smritir Gyanam Apohanam Cha. Matta, da me, Smriti, il ricordo. Gyanam, la conoscenza. Apohanam Cha, e anche la dimenticanza, viene. Da me viene il ricordo, la conoscenza, ma anche la dimenticanza, l'illusione. Vedais cha sarvair aham eva vedyo. Vedais cha. Io sono, vedais, di tutti i Veda, io sono colui che li ha scritti. Io sono colui che ha scritto i Veda. Aham eva vedyo. E io sono anche colui che li conosce i Veda. Li ho scritti io, dice Krishna, quindi sono anche colui che li conosce. Vedanta Krit, Vedavit, Eva Chaham. Cha significa anche Ham. E io anche sono colui che deve essere conosciuto attraverso i Veda. Krishna dice, io ho scritto le scritture vediche, le scritture che contengono la conoscenza dell'assoluto e la conoscenza di tutto ciò che esiste. Io le ho scritte, quindi io le conosco. E attraverso lo studio di quelle scritture io sono colui che deve essere conosciuto. Cioè, se studiando i Veda non si arriva a conoscere Krishna, questo studio è totalmente e completamente inutile. Quindi tutte queste pratiche, tutti questi riti, tutto quello che è scritto nei Veda diventa inutile se alla fine non porta questo studio, queste pratiche non portano a conoscere Krishna. E chi conosce Krishna conosce anche la sua relazione con Krishna. C'è questo esempio che fa sempre Prabhupada, dove dice: al buio non vediamo niente, non vediamo niente e non vediamo neanche noi stessi. Ma quando sorge il sole, che illumina tutto, vediamo il sole e contemporaneamente vediamo anche noi stessi. Quando vediamo il sole, vediamo anche noi. Così noi siamo al buio, non conosciamo al buio di questo. Dentro questa densa foresta dell'illusione non vediamo niente, non conosciamo niente, non conosciamo neanche noi stessi. Se chiudiamo gli occhi non ci vediamo. Noi siamo situati dentro il corpo, ma se chiudiamo gli occhi per guardare dentro e invece di guardare fuori cerchiamo di guardare dentro, vediamo buio, buio, denso, denso buio, non vediamo noi stessi, è buio. Ma se nel nostro cuore sorge la coscienza di Krishna, si risveglia la coscienza di Krishna, e quindi si manifesta Krishna, si illumina tutto e vediamo anche noi stessi. Che significa vedere noi stessi? Significa vedere qual è la relazione che ci lega a Krishna. Perché Krishna è tutto ciò che esiste, incluso noi, le entità viventi, le anime che siamo dentro questi corpi, siamo parte integrante di Krishna, perché siamo legati a Lui eternamente da una relazione d'amore, e quindi la parola amore è sinonimo di servizio, è sinonimo. Dire amore o dire servizio è la stessa cosa. Perché amore significa voler dar piacere alla persona amata senza nessun interesse o motivo personale e senza porre nessun tipo di condizione. Ti do piacere se ci sono queste condizioni, oppure ti do piacere se ottengo in cambio, no. Senza motivi di nessun tipo e senza nessun tipo di condizioni poste. E quello è servizio, vuol dire dar piacere alla persona amata. Quindi questa relazione eterna ci lega a Krishna, è la relazione di amore o di servizio. Servizio non è quello dove siamo abituati oggi, vengo a servizio e tu mi paghi, quello non è servizio, quello è un rapporto di affari. Quello è un rapporto di affari dove io faccio qualcosa per te se tu mi paghi, nel momento in cui tu non mi paghi io non lo faccio più. Quello non è servizio, quello è un rapporto di lavoro. Lavoro, non servizio. Quello è karma, lavoro, karma, non è servizio. Mentre invece servizio significa io mi dedico a darti piacere, tutto per te, senza volere niente in cambio e senza porre condizioni. E questa relazione eterna lega l'anima spirituale a Krishna. È eterna. Sono due aspetti di una unica entità, è eterna, non si può tagliare, questa relazione non si può staccare. Quindi eternamente legata a Krishna, l'anima spirituale. Quando Krishna, la coscienza di Krishna si risveglia nel nostro cuore, si illumina tutto e vediamo anche noi e vediamo anche la relazione che ci lega a Krishna. E quindi ci impegniamo di nuovo in quella relazione che in questo momento è assopita, dimenticata, coperta dalla nuvola dell'illusione. Come il sole e la luce del sole sono legati in maniera inseparabile, ma se una nuvola, una nube, si mette in mezzo fra la nostra visione del sole e la luce, sembra che la luce e il sole siano separati. E così questa illusione ha coperto la nostra relazione con Krishna, ma quando si risveglia la coscienza di Krishna vediamo anche chi siamo noi. Perché? Perché vediamo anche qual è la relazione che ci lega a Krishna. Questa è la nostra svarupa, questa è la nostra forma originale, è questa relazione che ci lega a Krishna. Quindi, una volta attraversato con l'intelligenza la densa foresta dell'illusione, quindi uno uscito di là, non sta più nel buio, fuori della foresta dell'illusione, avendo risvegliato la propria relazione con Krishna, conoscendo Krishna, avendo risvegliato quindi la propria relazione con Krishna, si impegna al servizio di Krishna costantemente e si distacca da tutte le pratiche, da tutti i tipi di pratiche religiose o attività interessate, si distacca da tutto, tutto ciò che ascolta non gli interessa più, tutto ciò che ascolterà non gli interessa più, tutto ciò che ascolta e ascolterà in questo mondo non gli interessa più. E anche se sente qualcuno che gli dice ma voi pensate di sapere tutto, non siete, perché non venite ad ascoltare questo, quello, quell'altro, perché non leggete anche queste cose, perché non ascoltate anche queste altre cose, perché non sentite voi, perso completamente interesse. Questa è la prova. Se veramente si è risvegliata la coscienza di Krishna, si è perso l'interesse ad ascoltare qualunque altra cosa o chiunque altro, e tutto quello che è stato ascoltato diventa spazzatura, e tutto ciò che verrà ascoltato non ha più nessun, non genera più alcun interesse. Che ore saranno più o meno? 7? E qui che dice Madhavendra Puri, Srila Madhavendra Puri? O preghiere della sera, tutte le sere si prega, o abluzioni mattutine, questi asceti che fanno il bagno tutte le mattine d'inverno, d'estate, all'acqua calda, acqua fredda, sotto zero, tutte le mattine la regola, devo fare il bagno a quest'ora la mattina, alle 4 faccio il bagno. O preghiere della sera, o abluzioni mattutine, accettate il mio omaggio, o esseri celesti, adorazione degli esseri celesti, o antenati, i riti per gli antenati. Vi prego di scusarmi se non posso più presentarvi delle offerte. Mi dispiace, ma finito, non lavoro più per voi. Ovunque vada, ricordo Krishna e posso liberarmi così dalle conseguenze di tutti i miei peccati. Ogni azione sbagliata che posso fare, la reazione viene bruciata dal servizio a Krishna, anche semplicemente ricordando Krishna. Smaranam. Anche solamente ricordando Krishna è sufficiente per distruggere tutte le reazioni di tutti gli errori delle attività errate, quindi peccaminose, questo significa che possiamo aver compiuto. E credo che questo mi basti, dice. Non devo fare altro. Come dice Krishna, Sarva Dharma Parityaja Mammekam Sharanam Braja. Sarva Dharma Parityaja. Lascia perdere tutto. Sarva significa tutto, come prima Sarvasya, e Dharma significa qualunque tipo di azione, qualunque tipo di attività, qualunque tipo di religione, qualunque tipo di ismo, qualunque tipo di ogni piano che tu possa fare, abbandona tutto, lascia tutto, Sarva Dharma Parityaja Mammekam. Mamma significa me e kam ekka significa solo uno. C'è uno strumento in India che si chiama ektar. Noi abbiamo la kitar, loro hanno l'ektar, che è uno strumento con una corda sola. Una corda sola, una unica corda. Ektar, ek significa uno. Mam e kam, dice Krishna, solo a me. Sarà l'ambraja. Abbandonati a me, sottomettiti a me, e significa fai quello che ti dico io, significa. Aham tvam sarva papebio, sarva papebio, sarva un'altra volta, tutti, papebio, papa significa peccato in sanscrito, significa peccato in sanscrito, sarva papebio, io ti libererò dalle reazioni di tutte le tue attività peccaminose. Attività peccaminose significa tutto ciò che facciamo che non è servizio devozionale, è attività peccaminosa, ovvero contro natura. La nostra natura di eterni servitori di Krishna, Jivera, Svarupa, Oi, Krishnera, Nityadas, le anime spirituali sono tutte eterni servitori di Krishna, e tutto ciò che facciamo che è contro questa natura è peccato. Ma Krishna dice, abbandona tutto e renditi a me, penserò io a liberarti da ogni reazione di queste attività peccaminose. E se qualcuno ancora ha dei dubbi, pensa sì, però sarà veramente sufficiente? Krishna conclude dicendo, Masuchaha. Non ti preoccupare, te lo dico io, se te lo dice Krishna, che è Dio, l'essere supremo, la persona suprema, non bisogna avere timore. Non ha più bisogno che può impegnarsi direttamente al servizio del Signore Supremo, Sri Krishna, dice Prabhupada, non ha più bisogno di compiere tutte le austerità e i sacrifici richiesti dalle scritture. Ci sono domande? Ci sono domande, c'è il microfono, perché altrimenti non si sente. Guarda se c'è la chat accesa, magari giù verso il basso. C'è qualche domanda? Parla dentro il microfono bene, altrimenti non si sente. Se qualcuno,
allora, tu prima hai detto, quando con l'intelligenza attraverserai la densa foresta dell'illusione, ma l'intelligenza la dà Krishna, io sono l'intelligenza con la quale tu verrai a me. Allora, qual è il nostro sforzo per arrivare a Krishna? Noi che dobbiamo mettere sul piatto per
dobbiamo dargli ascolto.
Qual è il fattore?
Il nostro sforzo è che noi dobbiamo dargli ascolto. Non dobbiamo dire no, non ti do ascolto, faccio come dico io. Dobbiamo semplicemente arrenderci. Tutto qui. Non c'è bisogno di avere particolari qualità o particolari caratteristiche. Non bisogna essere alti o bassi o filosofi o scienziati. Niente, o di questa razza o di quell'altra razza, dobbiamo semplicemente accettare le istruzioni di Krishna, semplicemente. Sembra una parola facile, semplicemente, no? Uno dice semplicemente, cioè allora è facile. In effetti noi siamo così immersi in questa falsa identificazione con il corpo materiale, siamo così orgogliosi di questa identificazione, siamo così pieni di io e mio, questo si chiama falso io, falso ego, che anche una cosa così semplice come rendersi a Krishna, che è la cosa più naturale per gli esseri viventi, diventa difficile. Ma Krishna apprezza ogni nostro sforzo. Ogni volta che invece di seguire il nostro falso ego o di seguire i consigli di una mente nemica, cioè una mente non controllata, andiamo contro la natura materiale per andare verso invece la nostra vera natura, che è quella spirituale di servitori di Krishna, ogni volta che facciamo questo passo Krishna contraccambia, ci viene incontro. Krishna apprezza, ci viene incontro. E come ci viene incontro? Allenta le grinfie dell'energia materiale, allenta la stretta dell'energia materiale, e diventa sempre più facile, sempre più facile, sempre più facile, sempre più facile, sempre più facile. Ogni volta, ogni qualvolta noi diamo ascolto a Krishna, ai devoti portavoci di Krishna e a Krishna, e non diamo ascolto invece ai suggerimenti diabolici, materialisti della nostra mente, del falso ego, anche se ci sentiamo fortemente spinti in quella direzione o tirati in quella direzione, invece no, utilizziamo la nostra capacità di libera scelta per ascoltare le istruzioni di Krishna e fare quello che dice lui. Questo è Sarva Dharma Parityaja Mammekam Sranam Braja. Ogni volta che lo facciamo, la prossima volta diventa più facile, la prossima volta diventa più facile, la prossima volta diventa più facile, più facile, più facile, fino a che la mente diventa la nostra migliore amica, perché lasciamo che la mente vada a finire sotto il controllo dell'intelligenza, e l'intelligenza, come dice Krishna, sono io. Quindi se tu ti ascolti l'intelligenza, che sono io, allora potrai attraversare questa densa foresta dell'illusione. Krishna ci dà l'intelligenza per qualunque obiettivo noi si voglia raggiungere, ci dà la direzione, l'intelligenza è la forma direzione di Krishna. Come il nome di Krishna, il Mahamantra, è la forma sonora di Krishna, è Krishna nella forma di suono, l'intelligenza è Krishna nella forma di direzione, di colui che dirige, di dirigente. Dice, vai qua, vai là, fai questo, non fare questo. Se fai questo, attento perché succederà questo, non lo fare. Se invece fai questo, va bene perché andrai a finire bene. E ci dà la direzione per qualunque cosa noi si voglia ottenere. Quindi noi dobbiamo avere, primo, la sincerità, specialmente coloro che cercano la verità assoluta, coloro che vogliono uscire da questa densa foresta dell'illusione, debbono essere sinceri, significa che non debbono cercare la loro verità, quella che secondo loro gli si addice, gli piace o gli fa più comodo in quel momento. Ma debbono cercare la verità così com'è, come la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita così com'è, così c'è anche la verità così com'è, non così come la vorrei io. E anche se all'inizio le conclusioni che ci portano alla verità assoluta ci possono sembrare non gradevoli e non piacevoli, noi dobbiamo essere convinti che comunque la verità per noi è la cosa migliore. In ogni caso per noi è comunque la cosa migliore. Anche se sembra di no, è perché siamo illusi e pensiamo di essere qualcosa che invece non siamo, altrimenti se fossimo nei retti sensi ci renderemmo conto che quella per noi è la cosa migliore. Quindi dobbiamo fare soltanto questo noi, solo questo sforzo, lo sforzo di sterzare la nostra volontà verso le istruzioni di Krishna e non verso l'energia materiale, verso la gratificazione dei sensi. Tutto qui. E ogni volta che noi lo facciamo, Krishna si avvicina ancora di più e allenta la morsa dell'energia materiale. E quindi ci sentiamo più forti spiritualmente. Ecco perché ci sentiamo più forti spiritualmente, perché Krishna che abbassa il fuoco sotto la pentola, il fuoco dell'energia materiale. Ecco perché ci sentiamo più forti e i sensi bruciano di meno. I sensi bruciano di meno e sembra... Oh, beh, poi non è così difficile controllare i sensi. No, non è che non è difficile controllare i sensi, è Krishna che abbassa il fuoco dei sensi e quindi non sentiamo più questo sorsuria, questo desiderio di mettere i sensi a contatto con l'oggetto dei sensi, insomma. Perché Krishna abbassa il fuoco, dice Maya, allenta. Questo devoto è sincero e quindi è lento. E ogni volta che lo facciamo diventa più facile, più facile, più facile, più facile, più facile. E quando la coscienza di Krishna si risveglia completamente, non c'è più nessun problema.
Quindi anche se le prove sono più difficili, per il devoto invece sono facili, proprio perché... Cioè,
nel momento in cui una persona si dedica al servizio devozionale e si abbandona a Krishna, Krishna prende il controllo diretto e quindi non dà mai delle prove che il devoto non possa superare. Anche quando le prove sembrano veramente grandi, significa che il devoto è in grado di superarsi. Vuole il microfono.
Rimane difficile capire come abbandonarsi a una persona, anche se la persona suprema, che io non conosco.
bravo, giusto. Infatti si sente tanto parlare di Dio, tanti tanti parlano di Dio, però se uno gli va a chiedere ma chi è Dio, lo sanno descrivere solo in maniera negativa. Dio non si vede, Dio è non si sente, non si tocca, è impalpabile. Bravo. Come si fa a parlare di qualcosa se non si conosce? Tutte le persone, tutte le istituzioni varie che parlano di Dio, poi quando si va a approfondire ci si rende conto che in effetti, se chiediamo, voi parlate sempre di Dio, ma chi è Dio? Non sanno chi è. Ti dicono non si può sapere. Questa cosa è veramente, è un'offesa alla ragione degli esseri umani. Dio non si può vedere, Dio non si può conoscere, Dio è un mistero, è un'offesa alla ragione umana. Noi siamo, tutti noi veniamo da Dio, però non lo possiamo conoscere. E per quale motivo? Cioè, quale sarebbe il motivo per il quale noi non possiamo conoscere Dio, vedere Dio? Perché? Se io vengo da Dio, perché non lo conosco? Qualcosa non va. Non è normale non conoscere Dio, è anormale non conoscere Dio. Perché conoscere Dio è la normalità, non conoscerlo è l'anormalità. Il non conoscere non è normale, tant'è vero che tutti vogliono conoscere. Se fosse normale nessuno si porrebbe il problema. Se l'ignoranza fosse la normalità, nessuno si porrebbe il problema di voler conoscere, sapere. Non ci sarebbero scuole, non ci sarebbero ricercatori, non ci sarebbe questa voglia di andare, conoscere, non si manifesterebbe neanche, perché se la normalità è essere ignoranti, invece no. È vero che esiste l'ignoranza, è vero che tutti siamo ignoranti, non sappiamo niente, però nessuno vuole rimanere ignorante. Quindi il fatto di non conoscere Dio è una cosa strana, è una cosa che non quadra. Quindi anche se uno con l'intelligenza riesce a comprendere, a percepire, a intuire che ci deve essere un'entità suprema, anche perché è semplicissimo capirlo, non capirlo è veramente da sciocchi, è molto semplice capirlo, perché da ciò che possiamo vedere e sperimentare l'energia possiamo capire che c'è una fonte, perché non abbiamo nessuna evidenza di energia che non abbia una fonte. Tante volte abbiamo lanciato questa sfida: ci fate vedere un'energia che non ha fonte? Se questa energia elettrica non avesse una fonte, non pagherei la bolletta. Giusto? Non pagherei una bolletta se non avesse una fonte, no? Se la luce non avesse una fonte, non ci sarebbe il sole. L'energia è sempre legata alla fonte, all'energetico, energia energetico. Quindi il fatto che noi vediamo tanta energia, questa energia materiale, energia atomica, qualunque energia fa subito correre l'intelligenza verso la fonte di energia, subito. Quindi tutta questa energia materiale deve avere per forza una fonte. Ora, il fatto che io non la conosca mi rende nervoso, perché è strano. Per quale motivo? Che cos'è? Per quale motivo dovrebbe esserci questa ignoranza? Quindi quando noi sinceramente cerchiamo di uscire da questa ignoranza, dobbiamo non sentirci a disagio quando qualcuno ci presenta la verità come assoluta, ma dobbiamo approfondire, non dobbiamo dire ma se nessuno c'è la verità assoluta e quindi è inutile, allora rimani a casa, non uscire. Non dobbiamo sentirci a disagio, dobbiamo approfondire e verificare con gli strumenti che abbiamo a disposizione se veramente quella sorgente di informazione è completa e sufficiente oppure no. Perché è vero che noi non possiamo conoscere Dio, perché noi siamo piccoli, noi siamo piccoli, 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 infinitesimali. Siamo una particella infinitesimale di questa infinita, di queste innumerevoli energie di vario tipo che emanano da questa fonte. E la fonte è infinita per riuscire a emanare una quantità così infinita di energia. Però noi siamo una particella infinitesimale, quindi non possiamo comprendere l'infinito. Noi quindi non siamo Dio, e questo ormai è un dato di fatto. Fanno anche delle t-shirt adesso con delle scritte sopra. C'è scritto... Che c'è scritto? Comunque la conclusione è... Non sei, rilassati, non sei Dio. Comunque questa è la conclusione. La conclusione è... Tipo, Dio c'è. Dio c'è, ma rilassati, non sei tu. Che non siamo Dio è appurato, perché se io fossi Dio lo saprei. E quindi non c'è nessuno che mi deve convincere di essere Dio. Se fossi Dio lo saprei. E quindi io non sono Dio, sono infinitesimale, non posso comprendere Dio. Ma Dio, perché sono limitato, ma Dio non è limitato. Nulla impedisce a Lui di farsi comprendere da me se Lui vuole. Neanche la mia limitatezza può limitare Dio, altrimenti non sarebbe infinitamente potente, non sarebbe onnipotente. Quindi se Lui vuole, Lui può farsi conoscere da noi. La mia domanda dovrebbe essere, perché non si fa conoscere da me? Dove sto sbagliando? Potrebbe anche essere che è una semplice curiosità morbosa e non è interesse reale, non è vera sincerità. Se io chiamo qualcuno, chiamo Fabio, non è che Fabio si senta proprio chiamato in causa, boh, questo è matto, sta mugugnando, mormorando. Se invece chiamo Fabio, e qualcuno mi dice, qualcuno viene e mi distrae, mi dice, senti, zitto, lasciami stare, Fabio, qualunque altra cosa che mi viene, non mi distraete, non, lasciatemi perdere, Fabio, alla fine Fabio dice, ma che vuoi? E viene, eccomi, che vuoi? Quindi, dobbiamo avere questa intensità di desiderio, se vogliamo conoscere veramente Krishna. Non possiamo, Krishna, non possiamo, non è un... Dio non è qualcosa da condividere insieme ad altre, no? Mettiamo un soprammobile, mettiamo anche lui sul soprammobile e quando ci va lo andiamo, no, è questo desiderio fisso, senza deviazione, che fa sì che Krishna si faccia conoscere da noi. E se noi non lo conosciamo adesso è perché questo desiderio lo abbiamo sterzato verso l'energia materiale, tutto qui, molto semplice, abbiamo distratto la nostra attenzione e ci siamo lasciati catturare dall'illusione di questo mondo materiale che ci sta distraendo, e noi dobbiamo sterzare la nostra attenzione verso Krishna. Tutto qui. Questo è quello che dobbiamo fare. E quando abbiamo ridiretto la nostra attenzione verso Krishna, dobbiamo seguire le sue istruzioni per uscire da questa densa foresta dell'illusione, quindi seguire l'intelligenza. Lui ci dice... ci dà la direzione, ci dice vieni, vieni, ti dico io cosa, passa qui, evita questo, passa qui, fino a che non usciamo fuori. È molto pratico e semplice. E chi viene a vivere insieme ai devoti si rende conto che può farlo senza difficoltà. E se la paura è sì, ma io non posso stare senza il gusto, perché io sono vivo e non sono morto, quindi non posso togliermi tutti i piaceri, non ce la faccio a resistere, non c'è pericolo, perché il piacere che deriva dalle attività che sono quelle naturali dell'anima è superiore al piacere che può derivare dal contatto dei sensi o l'oggetto dei sensi, e questo piacere diventa inferiore e quindi diventa semplice superarlo, però bisogna abbandonarsi. Tutto qui. L'attività dell'anima spirituale è proprio questa, è l'abbandono. Non è tanto l'azione fisica che uno fa. Porto i fiori, faccio, però io non... Io canto Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, com'è che ancora non ho provato piacere? No, l'attività reale non è quella, l'attività reale è l'abbandono, abbandonare tutto. Abbandonare tutto significa abbandonare ogni interesse verso questo mondo materiale, verso tutto ciò che riguarda le relazioni con il mondo materiale. E questo abbandono, che richiede fiducia, e questa fiducia si ottiene se Krishna si fa conoscere da noi, e per farsi conoscere da noi manda i suoi puri devoti che lo conoscono e ci dicono, ci descrivono Krishna così com'è, Bhagavad Gita così com'è, Krishna così com'è. Quindi conoscendo Krishna ci rendiamo conto che è semplice, è facilissimo avere fiducia in lui. Come i bambini piccoli, se noi mettiamo un bambino piccolino, piccolino, più piccolo su un tavolo, facciamo, buttati, 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 poi si butta, non è che dice, ma che se poi non mi prendi, no, no, lui si butta. Se invece mettiamo Fabio sul tavolo, diciamo, buttati, buttati, Fabio, buttati tu. Invece il bambino piccolo si fida proprio. Se il genitore è lì, dice, dai, buttati, buttati, si butta, il genitore lo prende. Perché si fida completamente. È così, se noi conosciamo Krishna, è impossibile non fidarsi di Krishna. Krishna viene, ci segue in ogni condizione. Anche quando andiamo nei corpi di lombrichi, nel fango, ci segue anche lì dentro, come Paramatma. È sempre insieme a noi. Chi lo farebbe una cosa del genere? Chi lo farebbe? Come si fa a essere invidiosi di Krishna? Come si fa a essere invidiosi di Krishna che... noi abbiamo lasciato questa relazione, noi abbiamo tradito questa relazione d'amore con Krishna, ma lui no, lui continua a mantenerla verso di noi. Come si fa a essere invidiosi di lui? Quindi dobbiamo fidarci di Krishna. Se noi ci abbandoniamo e ci lasciamo cadere verso Krishna, Krishna ci prende, e Krishna ci prende, c'ha tante braccia, ci prende senza problema, ci prende tutti. Non gli manca, c'è sempre braccio in più di tanti quanti si buttano. Quell'abbandono è la reale pratica del servizio devozionale, quell'abbandono lì. E con quell'abbandono, automaticamente, senza nessuna ulteriore necessità, si manifesta il gusto superiore. E questo gusto superiore ci fa facilmente perdere interesse verso il cosiddetto gusto materiale che... inizia come il miele, ma finisce come il fiele. Sembra dolce, invece è veleno. Altre domande? Qualcuno?
Adola Krishna che saluta da un paese.
Adola Krishna è qui.
No, scusa, Adola Krishna.
Chi? Ishvara Krishna. Da Swansea, in Inghilterra? Hare Krishna! I omaggi! Arrivo!
C'è una domanda.
Una domanda che è venuta oggi.
Dice, ma io se mi abbandono... va bene, vi abbandono a Krishna, vado a vivere nel tempio.
Con i devoti. Però nel tempio significa con i devoti.
Con i devoti, sì, nel tempio con i devoti. Però questa...
Anche fuori dal tempio con i devoti è sempre nel tempio.
Sì. Cioè, però se trovo qualche... no, mi abbandono, no, però questi devoti magari commettono degli errori che a me possono sembrare errori. Cioè, quindi questo abbandono non è, diciamo... posso pentirmene, no, di questo abbandono. Allora come devo fare? Mi devo abbandonare,
no, ma
completamente?
Se tu vai a vivere con i devoti, ne trovi altri come te che sono andati a vivere con i devoti. E quindi se loro in questo abbandono commettono gli errori e non sembrano così abbandonati, dovresti anche vedere se tu sei così abbandonato, perché loro sono come te. Quindi se tu pretendi che nessuno faccia errori, devi cominciare da te. Comincia da te, dai l'esempio. È come un malato che va dentro un ospedale e dice, ma qui però ci sono ancora persone malate. È un ospedale, ci sono i medici, ci sono i malati. Quindi se trovi altri come te, quando trovi degli errori, quando vivi insieme ai devoti e trovi che i devoti fanno degli errori, perché ci sono altri come te lì dentro. Quindi abbi pazienza e continuando a praticare, tutti guariranno. Ma questi errori sono come...
Quindi non bisogna né avere fretta e né mollare subito, né...
Chi molla subito, chi lascia è perduto. Come quando ti arrampichi, fai un'arrampicata, una cordata su una montagna, che fai, molli? Molli? No, tieni stretto, ecco, tieni stretto fino ad arrivare sopra, che non è così difficile. Quegli errori sono come i morsi di un serpente senza veleno, perché la conoscenza che ottieni toglie il veleno da questi errori. Anche se possono manifestarsi come cadute, queste sono cadute però sulla rete della conoscenza, come un funambolo che cammina sopra una corda, però sotto c'è la rete di salvataggio, così si chiama, di sicurezza, e anche se commette un errore e cade, cade sopra la rete, risale e ricomincia dove lasciate. Mentre invece nel mondo materiale non c'è la rete di salvataggio, e quando uno cade, cade, si fa molto male. Quindi anche se ci sono degli errori, però non portano a reazioni, perché la conoscenza ha estirpato il veleno dai denti di questo serpente, e quindi anche se ti morde non lascia nessuna conseguenza. Fa un po' male, si irrita un pochino, ma non avvelena, tutto qui. Quindi abbi pazienza. Poi vivere insieme ai devoti, l'aspetto gustoso è sempre più grande delle piccole, no? In tutte le comunità è difficile, se uno non smussa un pochino gli angoli, gli spigoli, ogni tanto qualche... Ma questo è normale fino a che non si è sviluppata sufficiente coscienza di Krishna. Poi è come... Anche i devoti, Prabhupada ha detto, come la luna, se la luna ha qualche macchia non significa che non illumina, insomma. Ah no, la luna ha delle macchie, via, allora no, togli la luna. Dopo, che fa crescere i vegetali? Le maree? Quindi qualche macchia sulla luna non fa niente. Ma no, chi è che dice questo, scusa? È tu che lo dici, la domanda l'hai fatta tu, chi te l'ha fatta questa domanda? Chi? Ah, un nostro simpatizzante? Vabbè, non ha importanza.
Bisogna essere sinceri.
La sincerità è il punto di essenziale, è il componente, la componente essenziale. Sincerità significa che noi vogliamo ritornare a casa, vogliamo la verità così com'è, vogliamo ritornare nella nostra condizione originale sana, e non vogliamo niente altro che questo. Questa è sincerità. Se ci sono altri motivi o interessi personali, debbono cadere lungo la via, bisogna lasciarli cadere lungo la via. Bene? Tutto a posto? Possiamo fermarci qua e prendiamo prasada. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita ki jai. Gola Premanandi.